meglio gli strumenti che abbiamo, altrimenti utilizziamo sempre il famoso detto inglese not in my backyard, no? Cioè si applica questa norma ma non nel mio giardino, sempre per gli altri. Quando siamo direttamente coinvolti nelle attività, diciamo sempre che bisogna riguardare gli altri nell'attività. Allora passerei senza indugio la parola al dottor Michelangelo Lomono, che è in rappresentanza dell'ANCI, poi seguirà l'approfondimento e lo sviluppo di quanto ha evidenziato il dottor Battistini da parte della dottoressa May, e concluderà infine il dottor Merloni, in modo da lasciare uno spazio congruo per le domande al pubblico in sala. Prego, dottor Lomonaco.
Grazie, buongiorno. Il mio sarà un intervento breve su un tema molto importante che presenta tante sfaccettature e non è di facile soluzione, perché spesso si parla di lotta alla corruzione, è uno slogan utilizzato da chi comunque vuole stare dalla parte di chi porta avanti idee che devono essere necessariamente vincenti e che devono avere il sopravvento. Però il tema è di grande difficoltà. Il tema è di grande difficoltà. Evidentemente ci sono vari aspetti che devono essere esaminati, a partire da quello penale, perché uno degli ambiti di contrasto che certamente ha funzione prevalente, oggi sappiamo benissimo quali sono le difficoltà che si incontrano nella repressione dei reati di natura corruttiva. Il Presidente dell'ANAC proprio recentemente ha ribadito l'importanza delle intercettazioni, perché molto spesso sono fondamentali per la repressione di tale tipo di reati. Accanto a questi però il Parlamento e il legislatore nel 2014 col decreto legge 90, l'articolo 32, ha introdotto ulteriori strumenti di contrasto ai fenomeni corruttivi importanti. Basta vedere l'apposita sezione nel sito dell'ANAC, appunto le misure anticorruzione. Anche lì si ha la possibilità, leggendo le proposte del Presidente dell'ANAC e le misure e i provvedimenti adottati dai prefetti competenti, ovviamente quello è uno spaccato che da un lato è allarmante, perché ci dice sostanzialmente che le più grandi opere pubbliche in Italia comunque sono state oggetto di fenomeni corruttivi, ma dall'altro lato, ecco, questo è un grande messaggio positivo, però proprio perché lì leggiamo nell'apposita sezione dell'ANAC, significa che l'attività repressiva è stata puntuale, e quindi possiamo dire che da un lato, se le più grandi opere pubbliche italiane, mi riferisco al MOSE, mi riferisco all'alta velocità, sono state oggetto di attività criminali, dall'altro lato diciamo che queste stesse opere le troviamo nell'ambito della sezione dell'ANAC, quindi hanno formato oggetto di misure, quindi la risposta dello Stato è stata pronta e forte e decisa. Dico, questo è uno strumento di contrasto, ma l'altro strumento di prevenzione, questo è uno strumento di contrasto, invece lo strumento di prevenzione altrettanto importante non può che essere rimesso invece alle pubbliche amministrazioni e all'assetto organizzativo che esse si danno. Ricordiamoci che il fenomeno della corruzione non è un fenomeno che riguarda soltanto le pubbliche amministrazioni, perché con riferimento a quelle opere pubbliche spesso erano general contractor, quindi è un fenomeno che a 360 gradi investe la società italiana, quindi è un fenomeno culturale, è proprio quello l'ambito di prevenzione maggiormente su cui bisogna puntare maggiormente l'attenzione. Il piano nazionale anticorruzione serve a questo e ha una funzione importantissima di deterrente avverso questi fenomeni corruttivi. Quindi, se da un lato il piano nazionale anticorruzione costituisce l'atto di indirizzo, la guida che tutte le amministrazioni pubbliche devono tutte le amministrazioni pubbliche devono seguire per organizzare al meglio l'assetto organizzativo, dobbiamo dire anche come spesso questi adempimenti si sono rivelati in passato farraginosi, complicati e molte volte di difficile applicazione, attuazione. Quindi l'ANAC, anche alla luce dei nuovi compiti che il DL 90 e poi il decreto legislativo 90 del 2014, il decreto legislativo 97 del 2016 hanno adesso autorità attribuito, ovviamente che adesso predispone e approva il piano nazionale anticorruzione, questo sforzo è servito certamente a superare le criticità. Ovviamente tanto lavoro ancora ci sarà da fare, ma un passo importante già è stato fatto, e dico io come rappresentante del Lancia al tavolo Piccoli Comuni ringrazio il professore Merlone che guidava quel tavolo per la grande disponibilità dimostrata, ma soprattutto per la grande attenzione ai temi e alle problematiche che noi abbiamo evidenziato, ma che già erano note ad ANAC. Quindi un lavoro congiunto che certamente ha portato dei risultati, brevemente, dico, già li conoscete, ma brevemente richiamerò. Quindi dico, la semplificazione aiuta un corretto assetto organizzativo, ma dall'altro lato non è sufficiente, perché bisogna puntare molto sulla qualità e sulla qualificazione. Il codice degli appalti ha introdotto un concetto fondamentale, ritengo, che è appunto quello della qualificazione delle stazioni appaltanti, ma dall'altro lato questa qualificazione deve riguardare non soltanto il ristretto ambito degli appalti, ma deve riguardare tutto l'ambito dell'attività della pubblica amministrazione, perché per deliberare, per decidere bisogna conoscere. Quindi il tema della qualificazione si lega strettamente a quello della rotazione, perché se la rotazione in senso astratto è uno strumento forte di contrasto e di prevenzione, anzi, ai fenomeni corruttivi, dall'altro lato dobbiamo dire come spesso il rimedio può essere peggiore del male, cioè vale a dire far ruotare un dirigente che non ha la minima competenza su quelle che sono le materie che dovrà andare a trattare, evidentemente non è un rimedio in sé per sé che ci rassicura più di tanto. Quindi da un lato la semplificazione, dall'altro lato le misure di rotazione, ma soprattutto la qualificazione e quindi la qualità dei dipendenti della pubblica amministrazione. Passando brevemente, ovviamente dico salto velocemente sui vari temi, dico sulla Piano Nazionale Anticorruzione 2016 l'ANAC ha ritenuto appunto di costituire dei tavoli tecnici, uno relativo ai piccoli comuni, l'altro alle città metropolitane e un altro ancora relativo agli ordini professionali. Evidentemente questi sono i primi tre tavoli che ritengo l'ANAC ha ritenuto di dover fare nei prossimi piani, ritengo che allargherà anche ad altre realtà, però ecco un confronto importante e positivo che ha prodotto ritengo risultati decisivi e che già come vedremo successivamente abbiamo le prime testimonianze di questo impegno. Il Piano Nazionale Anticorruzione quindi diciamo come atto di indirizzo ha dato la possibilità con riferimento ai piani triennali di prevenzione della corruzione, ha dato la possibilità di avvalersi, e questo grazie alle interlocuzioni che ANAC ha tenuto col Ministero dell'Interno, di avvalersi del supporto informativo delle prefetture, e quindi il contesto esterno dei piani triennali di prevenzione della corruzione può essere redatto avvalendosi appunto dello strumento informativo delle prefetture e delle relative province. Dall'altro lato è stata prevista una funzione di assistenza tecnico-amministrativa che è demandata alle prefetture, alle città metropolitane, e questo anche grazie alle procedure di consultazione attivate sempre da ANAC, rimesse anche alle province. Quindi questo è lo sforzo di ascolto che ANAC ha posto in essere, e il lavoro man mano evidentemente si comincia a vedere. Con riferimento alle semplificazioni previste per i piccoli comuni, questo è il tema di cui io mi sono occupato ed è una testimonianza che voglio dare, certamente il primo problema è stato quello di capire quali erano i comuni, i piccoli comuni, quindi la definizione di piccoli comuni, e attraverso un lavoro congiunto ed uno sforzo che poi è stato sforzo profuso da ANCI, che è stato condiviso da ANAC, abbiamo visto come nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 questo limite è stabilito in 15.000 abitanti, quindi i comuni che hanno popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono avvalersi delle procedure semplificate previste dal Piano Nazionale Anticorruzione, ma anche dal Decreto Legislativo 97 del 2016 con riferimento agli obblighi di pubblicazione. Ricordiamoci che un'ulteriore misura di semplificazione è stata la unificazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del piano triennale trasparenza e integrità in un unico documento. Quindi questo limite di 15.000 abitanti, dall'altro lato le diciamo, semplificazioni previste per le unioni di comuni, per le convenzioni, dico anche per le ipotesi accordi tra pubblica amministrazione disciplinate dall'articolo 15 della legge 241, vi sono altre forme di semplificazione che invece riguardano tutti i comuni, a prescindere, sotto i 15.000 abitanti, a prescindere dalla forma associativa. Dalla forma associativa prescelta, e quindi così è stata data la possibilità alle unioni di comuni, per le funzioni che vengono gestite in comune, di redigere un unico piano di prevenzione della corruzione, quindi un'unica mappatura dei processi e un'unica, la predisposizione di un unico blocco di misure. Per le funzioni invece che non sono state che non vengono svolte in comune, il piano dell'Unione prevede ovviamente la mappatura dei rischi, prevede le misure organizzative, ma l'attuazione delle misure organizzative viene rimessa al singolo comune aderente, che quindi assume su di sé la responsabilità. La stessa cosa, le stesse semplificazioni ovviamente rapportate al diverso modello associativo li troviamo per le convenzioni disciplinate dall'articolo 30 del testo unico degli enti locali, quindi i comuni possono convenzionarsi per la redazione del piano triennale di prevenzione della corruzione, che però a differenza dell'Unione non potrà essere unico, quindi è necessario un coordinamento, di conseguenza i singoli piani dei singoli comuni convenzionati dovranno recepire quelle che sono le indicazioni, la mappatura dei processi contenuta nel piano del comune capofila in convenzione. Le altre forme di semplificazione per tutti i comuni sotto i 15.000 abitanti, a prescindere dal modello associativo prescelto e quindi a prescindere dal modello associativo, sono contenute anche in un decreto del Ministero dell'Interno con riferimento alle norme antiriciclaggio, quindi si può individuare o nel responsabile della prevenzione della corruzione unico nel caso di unioni, o nel caso di convenzione fra enti in uno dei responsabili della prevenzione della corruzione dei singoli comuni convenzionati, si può individuare il soggetto che dovrà gestire, diciamo, le comunicazioni delle operazioni sospette in materia di antiriciclaggio. E come ho detto poc'anzi, l'ultima semplificazione, quella di relativa agli obblighi di pubblicazione, per cui ad esempio per i comuni sotto i 15.000 abitanti il link ad altro sito istituzionale di per sé assolve all'obbligo di pubblicazione e quindi all'obbligo di trasparenza. Grazie.
Grazie.